Prego, loggatevi. Gallo, Nicolazzi, loggatevi. Allora non loggatevi. Pignatti, Sagramoso. No, Sagramoso è già loggato. Che così facciamo numero legale e... E buonasera, abbiamo il numero legale per iniziare, quindi diamo buon anno a tutti, diamo avvio a questo consiglio di municipio 1, è il primo dell'anno, quindi buon anno. Il consiglio si apre con un punto molto importante, che è la surroga del consigliere di municipio 1 a seguito di dimissioni e conseguenti provvedimenti. Dopo aver nominato Ambrosini, Carusi e Spreafico scrutatori. Vabbè, una volta che ci sei. Direi quindi di procedere prontamente con la votazione della surroga del consigliere. C'è la delibera, ma non importa. Ricordiamo la consigliera. Bonvicini si è dimessa, mi ha perso la mente, il consigliere Kocancic, presto consigliere, subentrerà. Poniamo quindi in votazione. Si nomina Kocancic e si chiudono gli schermi. Forse. Vabbè, comunque ce l'ho io. Apriamo la votazione della surroga del consigliere. Chiusa la votazione con 20 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Approviamo la surroga del consigliere e nominiamo il consigliere Kocancic consigliere del municipio 1. Sì. Lo so. Prima di renderlo ufficiale e potergli permettere di partecipare a questo consiglio come consigliere, dobbiamo votare l'immediata eseguibilità della delibera. E quindi è aperta la votazione sull'immediata eseguibilità. Chiusa la votazione con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, la delibera è immediatamente eseguibile e il consigliere in carica. Adesso possiamo approvare. Prego, consigliere, si loghi. Ecco, adesso è presente. Chiuso quindi il punto sulla ordine del giorno, vedo qui presente il cittadino, consigliere Kocancic, a cui diamo, no, senatore. Diamo il benvenuto, grazie per essere presente. Non ha chiesto di intervenire, quindi chiudiamo, non ci sono altri cittadini. E apriamo gli interventi ai sensi dell'articolo 12 del regolamento del Consiglio Municipio. Prego, consiglieri che vogliano intervenire di prenotarsi. Consigliere Benassatti.
Grazie Presidente. Prima di tutto benvenuto al consigliere Cociancic, che ho avuto modo di conoscere anche in campagna elettorale. Sono molto felice che sia qua in Consiglio Municipio 1 con noi. Il mio intervento verte prima di tutto sul tema della notte di Capodanno. Come tutti saprete, scusate se dovete parlare, la notte di Capodanno è successo che purtroppo il concerto non è stato fatto, sì, ho capito, per motivi di sicurezza, quindi diciamo che molti cittadini milanesi che non hanno potuto partire o non sono voluti partire per festeggiare il nuovo anno, non hanno potuto, ecco, diciamo, festeggiare in piazza come era consuetudine. Io posso capire la decisione, perché gli anni scorsi abbiamo avuto delle situazioni davvero odiose, intollerabili, come appunto la pagina Milano Bella da Dio aveva mostrato, però ecco, io penso che sia stata una scelta non tanto felice, visto quello che poi è successo, perché abbiamo avuto la nostra piazza Duomo con l'albero spento, che era, diciamo, in balia di gente che si era data appuntamento e faceva quel che voleva senza che vi fosse un controllo idoneo. Quindi ecco, io penso che aver preso questa decisione sia stato sbagliato, ripeto, primo per chi è rimasto a Milano, secondo luogo perché abbiamo lasciato la piazza a chi voleva fare quel che voleva. Quindi io penso che sia una cosa sbagliatissima, e in virtù di ciò io avevo una richiesta da fare che avrei fatto in capigruppo, ma non ho potuto partecipare, quindi non so se la consigliera Buonaccorsi mia invece l'ha portata avanti come richiesto o meno, ovvero capire quando l'assessore Granelli, visto che parlavamo da tempo che sarebbe dovuto tornare, sarebbe tornato a trovarci, soprattutto con il consulente appunto che è stato nominato, Gabrielli, che penso che sia molto importante che l'assessore venga insieme a Gabrielli, perché ecco, se è stato preso come super consulente per affiancare l'assessore, penso che entrambi debbano riferire, quindi non soltanto sulla notte di Capodanno, ma per quello che si sta facendo su Milano. E ecco, spero che presto ci venga data anche comunicazione per quanto riguarda l'assessore Censi, che appunto so che è venuta a trovare, sono molto felice, la maggioranza per una riunione prima di Natale, però non è ancora venuta qua da tutti noi. Eravamo tutti d'accordo che avremmo aspettato le festività natalizie, però ecco, spero che possa venirci a riferire per quanto riguarda i cambiamenti oggettivi che sono stati fatti, dalle nuove ciclabili alle linee che sono state soppresse e sembra che verranno recuperate come la 73. Quindi ecco, sarebbe prezioso che questi due assessori ci dessero le loro disponibilità, altrimenti magari noi dell'opposizione ci organizzeremo per invitarli come fatto in passato. Grazie.
Grazie consigliere Benassatti. Non vedo altri interventi, quindi se il Presidente o qualcuno vuole rispondere. Presidente.
Sì, allora parto dalle ultime cose. Per quanto riguarda gli assessori, abbiamo detto che non abbiamo problemi a invitarli, voi sapete che programmiamo sempre ogni tot la presenza di un assessore. L'avvio dell'anno avevamo punti di cui discutere, per cui abbiamo un po' temporeggiato. Dopodiché ho detto che l'assessore Censi vorremmo invitarla in collegamento a un tema di cui discutere. Il tema di cui discutere è il rinnovo del PUP e del PGTU e quindi è un anno che sento che deve andare in consiglio comunale, per cui la mia idea era discutere con l'assessora e i consiglieri avendo un tema di riferimento. Il tema di riferimento, la mia idea, doveva essere il parere sull'aggiornamento del piano urbano parcheggio e del piano generale traffico urbano. Quindi se adesso in questi giorni mi farò confermare dall'assessore che i tempi di invio del parere, della richiesta formale di parere, non siano biblici, perché è ovvio che se mi dice ma forse tra un anno, allora la invito subito; se mi dice marzo, febbraio, aprile, una roba così, allora io starei su quella tabella di marcia. Granelli, anche lì avevamo detto che eravamo disponibili a invitarlo. L'aggiornamento che vi faremo poi tra 2 settimane, in cui convocheremo, come vi ho detto in capigruppo, il 24, la seconda commissione, è che ci saranno nei prossimi mesi 2 richieste di parere connesse al lavoro del Consiglio Comunale, a tutti i municipi, sull'aggiornamento del regolamento di polizia urbana e sul regolamento di pubblici esercizi, che oggi non esiste, ma che era un regolamento che era, come dire, di cui la bozza era stata predisposta all'epoca del mandato Pisapia dall'assessore D'Alfonso, a cui l'assessora Cappello sta lavorando, ma sta lavorando insieme a Granelli, con cui abbiamo avuto un incontro ieri io e la vicepresidente, e che si collega al lavoro un po' di attuazione di alcuni provvedimenti rispetto ai temi di Movida. Ci sono comunque una serie di novità, di aggiornamenti che vi vorremmo comunicare durante quella commissione, e ieri ci siamo detti con Granelli che l'occasione della richiesta dei 2 pareri sarà un'occasione per venire a fare il punto in consiglio. L'assessore ha scelto, io devo dire sono d'accordo, di andare prioritariamente negli altri municipi, non al grido che io che trovo insomma un po' propagandistico, prima le periferie, sapete come si diceva, però in effetti devo dire che su tutta una serie di temi sta dando la priorità per il dialogo con i municipi, inteso come presenza in consiglio, non che non dialoghi, agli altri 8 municipi. Io sinceramente non ho detto no prima di venire da noi, per cui se per voi va bene, comunque secondo me nel giro di 3 mesi audiremo entrambi gli assessori, se volete anche altri assessori possiamo attivarci. Fate conto che oggi abbiamo pianificato, come vi ho detto prima in capigruppo, il consiglio del 6 febbraio, tenendo un programma in cui facciamo un consiglio tendenzialmente ogni 3 settimane, poi quest'anno sfigato, credo che non abbia praticamente ponti e salti, per cui diciamo che andremo avanti, per cui si può andare avanti di 2 o 3 settimane di volta in volta. Però ecco, io dal punto di vista della presenza di assessore vi farei questa proposta, poi se invece si ritiene di accelerare farò pressione sugli assessori perché vengano prima, però cioè, io trovo più utile che le discussioni avvengano attorno a un ordine del giorno un po' definito, se no diventa, va bene, il passaggio, mi sembra che nelle scorse volte che sono venuti gli assessori abbia funzionato, quindi volevo tenere questo modus operandi. Rispetto al concerto di Capodanno, io le confesso, consigliere Benassati, che credo di essere uno di quei pochi che era contento che non ci fosse il concerto, nel senso che io ritengo, è un'opinione personale, so che anche a sinistra ci sono opinioni differenti su questo, anzi io ho discusso con una persona che invece ha detto un po' le stesse cose che ha detto lei da sinistra, io che sono uno di quelli che dice che in Piazza del Duomo si fanno troppe cose, cioè che troppi eventi sono concentrati in Piazza del Duomo, che questi concerti non hanno un valore aggiunto nell'essere tutti piazzati in Piazza del Duomo. La consuetudine dei concerti è ripresa con la sindaca Moratti, nel senso che fino alla fine della giunta Moratti quasi non si facevano più i concerti in Piazza del Duomo perché c'era un tema di impatto. Poi credo che sia cambiato anche l'orientamento della veneranda fabbrica e quindi hanno ricominciato a farli. Noi abbiamo detto più volte che vorremmo lavorare, e in realtà stiamo lavorando anche col comitato interassessorile, per decentrare una serie di eventi e di iniziative. Se lei mi dice si poteva fare un concerto di Capodanno a Milano, io sono d'accordo con lei. Sul fatto che si dovesse fare in Piazza del Duomo ho da ridire, perché ho da ridire in generale sul fatto che uno a Capodanno debba per forza uscire di casa e andare in piazza a festeggiare. Ci sono 1000 modi per festeggiare, 1000 modi anche diffusi per festeggiare, non ci deve essere per forza l'eventone. Se l'eventone deve essere, per me non è detto che debba essere in Piazza del Duomo. Quindi io capisco la sua posizione, che magari è condivisa in maniera trasversale. Io credo che oggi a volte anche alcuni comportamenti personali su cui la gente non si sa contenere, adesso magari dico delle sciocchezze, creano a volte situazioni difficili da gestire per le forze dell'ordine, perché come dire, anche per la prefettura, adesso perché poi sembra il sindaco non fa nulla, non è in grado, cioè c'è un tema di sicurezza che riguarda anche il prefetto, il questore, quindi queste decisioni in realtà hanno una cabina di regia un pochino più complessa e organica. È un tema su cui secondo me non ci deve essere una posizione definita. Siamo disponibili a discuterne, a parlarne, se vogliamo fare un approfondimento, tanto per stare in tema ancora una volta, in seconda commissione, perché il tema di come usiamo lo spazio pubblico con eventi che a volte secondo me sono impattanti o sono difficili da gestire, e non per disorganizzazione. Poi c'è un tema anche di legge, perché pensate cosa era successo a Torino, come dire, i gradi di responsabilità che comunque ha un sindaco, non solo perché è sua responsabilità, perché ripeto le responsabilità sono di tanti, ma perché la normativa comunque carica anche quella cosa lì sull'amministratore. Per cui insomma un tema un po' vario, ne potremmo parlare in futuro se volete.
Grazie.
Grazie.
Consigliera Pignatti, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, la mia domanda era relativa alla pedonale di Via Durini. Allora, Via Durini da qualche giorno è comparso un cartello con scritto che è pedonale. Non sono stati fatti dei lavori che portino la carrabile a livello del marciapiede. L'unica cosa che è emersa in questi giorni è la presenza di due vigili che stazionano lì tutto il giorno. Allora, vorrei sapere, innanzitutto sorvolo sul fatto che due vigili, con la penuria di vigili che abbiamo nel comune di Milano, ci siano due vigili sprecati a piantonare la zona, quando poi ci sono problemi di sicurezza da tutte altre parti. Comunque, sorvoliamo su questo. Vorrei invece capire come verrà trattata questa zona, vale a dire, i taxi passeranno? I residenti riusciranno ad accedere ai loro passicarrai? Teniamo conto che in quella via ci sono sono tantissimi studi medici, con persone anche con gravi problematiche che devono accedere a questi studi medici. Quindi se i taxi non possono passare, visto che le macchine non passeranno, se non possono, è inibito anche il passaggio ai taxi, vuol dire che il taxi li mollerà all'inizio della strada e magari delle persone con problemi gravi non riusciranno ad accedere allo studio medico.
Ok, grazie.
Allora vorrei capire come verrà gestita nel futuro e quando andrà a regime.
Sì, sì. Grazie. Consigliere Bonaccorsi.
Ho una piccola segnalazione da parte dei cittadini che mi segnalano la quantità di fuochi d'artificio, non solo l'ultimo dell'anno ma anche settimana scorsa. Sì. Ma proprio non sporadici, proprio in tamburini mi hanno detto, segnala al Presidente e alla Giunta, che veramente c'è stato uno spettacolo pirotecnico durato quasi mezz'ora. Sul discorso di Piazza Duomo, c'era stata una commissione, un incontro di Asco Duomo, non so se il Presidente o qualcuno c'era, proprio sull'argomento dei grandi eventi, e per quanto non sia rappresentativo di tutti i commercianti presenti sulla piazza, così però anche loro sottolineavano un po' il poco allineamento tra certi tipi di eventi e la monumentalità del luogo, problemi di sicurezza e poi il fatto che bloccano molto le attività, perché comunque sono giornate intere di blocco del passaggio. Magari sono da udire, ne ho fatto proprio
Grazie consigliere Bonaccorsi. Consigliere Vella, prego.
Sì, volevo fare una segnalazione personale, nel senso che ho rischiato di farmi arrotare da una macchina che entrava in via Cassolo contromano, che è quel pezzetto di via che sostanzialmente viene usata molto spesso o per entrare in area C, dove non ci sono le telecamere, in contromano. Di solito si entra in retro, quelli che vedevo io. Quella volta che sono arrivato io all'incrocio è arrivato completamente non neanche in contromano. Quindi volevo capire, siccome non credo che sia l'unico caso di pezzetti di strada che consentono l'accesso ad area C che non sono controllati, se c'è la possibilità invece, perché è veramente pericoloso e quando sono così utilizzati diventa veramente un pericolo non solo per i pedoni ma per tutti, se c'è la possibilità di monitorarle e di trovare una soluzione atta a che non so se sia una telecamera o che cosa, per non farli entrare. Grazie.
Grazie consigliere Vella. Consigliere Sagramoso, prego.
Grazie mille, solo a integrazione della segnalazione del consigliere Vella, un pezzo uguale è l'ultimo tratto di via Vico su Porta Vercellina, che ha la stessa identica situazione. Grazie.
Grazie consigliere. Presidente Abdu, prego.
No, scusa, no, ti prego. No, nel senso che, allora, scusatevi, parto a rispondere da questo. Da quando esiste Ecopass e poi Area C, tutte le vie in uscita da Ecopass e Area C, più facilmente le vie piccole, c'hanno il fenomeno dei fenomeni, per non dire altri termini perché la seduta è registrata e poi si offendono i fenomeni, di quelli che vanno, quando va bene a marcia indietro, quando va male addirittura contromano. Ma voi avete in mente quella, lei ne ha citata un'altra, io vi posso citare Varese, cioè ce ne sono una serie. Allora, c'era la via, quella dietro, quella di vicino a Gian Galeazzo, no? Mi viene a dire Ancona, ma non è Ancona, c'è un qualche posto delle Marche che dà su Papignano, ma se, un'altra che dà su, non mi ricordo se su Gian Galeazzo Bianca, o Beatrice d'Este, vabbè, comunque ce ne sono una serie. Allora, adesso una volta avrei risposto non ci sono le telecamere in uscita. Adesso in linea teorica le telecamere in uscita esistono, nel senso che si possono montare, ma non possiamo pensare di spendere 30, 40, 50 mila euro per telecamere in uscita per gente che non rispetta il codice della strada. Non possiamo pensare di avere un vigile a monitorare ogni via in uscita da area C, perché è un tema anche che c'era in Scaldasole, che fanno marcia indietro, in Arena forse ha messo il pilomat, c'è cioè in Sambuco, cioè, ma c'è anche in Corso Garibaldi, si arriva da Palermo, si entra in Mantegazza, si fa marcia indietro e si arriva dove si vuole dritti fino al mattino, finché qualcuno consigliere Poli, faccio fatica però perché cioè, almeno chiacchierata a bassa voce così non capisco quello che dico, quindi io non ho una soluzione, non so, penso non si possa fare niente se non sperare che la gente impari l'educazione, cioè io però fa parte di tutta quella categoria di persone che non rispettano lo stare in una comunità, le regole di una comunità, il codice della strada, finché poi la volta che si fanno male o fanno male a qualcuno piangono e piange chi si è fatto male, ma io non ho soluzioni da questo punto di vista, quindi non so cosa si possa fare. Sui grandi eventi in Duomo daranno la multa quando ci saranno i vigili, se no non lo so, se avete soluzioni ottime siamo qua per ascoltarle. Consigliera Bonacorsi, lei ha proprio sui fuochi ha detto, cioè c'è questo problema, noi l'abbiamo, io lo segnalo molto ai carabinieri nelle interlocuzioni con i carabinieri, in parte anche con la polizia, perché per quello che riguarda un monitoraggio specifico che è stato fatto per esempio sull'area Sempione Cesariano, perché festeggiano i compleanni con i fuochi d'artificio, fanno, beh, poi c'era la leggenda sulla droga che arriva, ma quella è un po' più leggenda, in realtà si è diffusa questa moda di usare i fuochi d'artificio per festeggiare e per giocare. Quando il comune ha fatto i provvedimenti contro i fuochi d'artificio hanno fatto ricorso al TAR e gli hanno dichiarato il provvedimento non applicabile, quindi noi non possiamo neanche vietare i fuochi d'artificio a Capodanno, figuratevi tutto l'anno, come dice il detto, per cui anche qua io non so, mia mamma mi ha educato e io non mi sono mai divertito a far scoppiare i petardi, però c'è un sacco di gente che si diverte a far scoppiare i petardi, lì è un problema di individui recuperabili, non so come dire, oggi sono di buon umore, per cui magari ognuno di noi ha fatto esplodere un raudo, però bisognerebbe evitare, cioè che ognuno si diverte come può. Su Via Durini abbiamo fatto 2 commissioni, 1,5 dedicata al tema per votare il parere sulla pedonalizzazione che è stata fatta in occasione della scorsa Design Week ed è diventata immediatamente effettiva, quindi in realtà sono passati più di 9 mesi dalla pedonalizzazione. Il problema di Durini è che nessuno ha mai guardato che, nonostante ci fosse il cartello di isola pedonale, molte macchine entravano. Poi era chiusa perché c'è il cantiere di c'era, stavo dicendo, arrivo. Era chiusa, quindi nessuno più di tanto entrava, e anche quando entrava non c'erano vigili. Siccome io credo che poi le isole pedonali vadano fatte quando c'è contestualmente un'attività di riqualificazione, perché chiudere una via, salvo che tu abbia almeno gli strumenti per fare le robe di urbanistica tattica e faccia delle cose, se no chiusa così è poco interessante, ecco. Voi sapete che non c'erano i fondi per riqualificarla, nel senso che noi con fondi della metropolitana abbiamo coperto Largo Toscanini, abbiamo coperto Corso Europa, Piazza Largo Augusto che è quasi finito insieme a Corso Europa, adesso iniziano la parte di Verzere, poi si arriverà verso Via Pantano, quella parte lì è rimasta fuori, per cui c'è una proposta dei commercianti per interventi di arredo che in primavera dovrebbero essere posizionati e che permetteranno, daranno un aspetto più decente. Devo dire che non ci sono state rivoluzioni da parte dei residenti, perché i residenti in Via Durini, l'abbiamo già esplicato alla commissione famosa, sono pochissimi, i passi carrai credo che funzionanti che siano un paio. Nessuno vieta ai taxi di entrare, credo, perché è una di quelle ZTL che, come Paolo Sarpi, è ZTL, ma i taxi per portare la persona davanti al negozio possono entrare, il problema è che non possono in teoria passare per attraversamento. Però adesso è ovvio che con l'alleggerimento del cantiere di Borgogna sarà più facile adottare meccanismi abusivi se non ci sono i vigili. Poi, se vuole, sono un po' anche d'accordo con lei, non mi appassiona l'idea che ci siano lì 2 vigili fissi, però se non ci fossero avremmo qua magari qualcuno, commerciante, residente, che ci dice: ma scusate, c'è il cartello di isola pedonale, perché passano le macchine, nessuno li controlla, bisogna montare la telecamera. Finché non si monta una telecamera, quindi adesso io credo i tempi li verifico, non li so con cui monteranno, spero, una telecamera, visto che è isola pedonale, non basta mettere i cartelli, perché anche lì i cartelli, vista l'educazione e il rispetto del codice, non sono sufficienti, ci vogliono le telecamere e ci vogliono le sanzioni. Più o meno credo di aver risposto a tutto.
Sì, grazie. Consigliere Ambrosini, prego.
Sì, una sola cosa, Presidente, per quanto riguarda Via Durini, io ho parlato con i vigili non fanno entrare i taxi, per cui il problema è questo, dato che poliambulatori e studi medici ce ne sono contati da me 19, sì. Il problema è che a domanda... Ecco, no, assolutamente, meno che abbiano il pass handicappati. Ovviamente sappiamo benissimo che la maggior parte dei pazienti, i vigili ovviamente mi hanno detto c'è un problema, perché noi siamo d'accordo, per cui questa, diciamo, sarebbe il primo problema da risolvere, perché ci sono 4 passi carrai, ci sono 4 palazzi che entrano con le macchine, per cui almeno derogare per l'anziano che non può essere lasciato, o la paziente con i drenaggi in Largo Augusto se la deve fare a piedi.
Grazie, consigliere. Bella, volevi... Ok, grazie. Chiudiamo gli interventi di senza articolo 12. È in approvazione il verbale della seduta del 19-12, e se avete osservazioni entro la fine, se no si intende approvato. Chiuso l'approvazione, il prossimo consiglio è previsto per il 6 febbraio, segnatevelo, 6 febbraio, ore 19.30, qui in municipio, e è aperto la comunicazione della giunta di municipio.
se ce ne sono, se non ce ne sono. No, presidente, assessore Ulivi.
Sì, molto rapidamente, il bando sullo sportello psicologico si è chiuso, hanno presentato domanda a 3 associazioni, gli uffici hanno, la commissione degli uffici, il gruppo di lavoro ha terminato e quindi hanno deciso, però sono in corso i controlli di legge necessari prima della finalizzazione del contratto, quindi per la prossima commissione welfare saremo in grado, o educazione, insomma la prima che ci sarà, saremo in grado di dire chi ha vinto e quindi il servizio proseguirà a partire da, non dal prossimo lunedì, ma da quello dopo, ecco, quindi si dà continuità. Grazie.
Grazie, chiuso anche il punto su comunicazione della Giunta di Municipio, è aperto il punto linea di indirizzo fondi attività di Municipio. Non è presente il Presidente Fasulo, quindi se vuole dire 2 parole, prego, consigliere Bonaccorsi.
Allora, sono state fatte 2 commissioni a proposito di questo documento che è intitolato linea di indirizzo stanziamenti fondi. Sono stati presentati dal Presidente sia le modalità e le attribuzioni degli stanziamenti dell'anno precedente, sono stati utilizzati quasi tutti i fondi, con un piccolo scostamento sulle percentuali sul tema salute, mi pare eravamo andati sotto di un 2%, il che ha portato un leggero scostamento sulle percentuali in previsione per il 2024. E poi sono stati presentati i progetti o le modalità di spesa per il 2024. Come rilievo generale, la Commissione ha rilevato che per il primo anno, come aveva promesso l'assessore Conte, il bilancio è stato approvato in tempi che hanno permesso ai municipi di avere un anticipo sugli stanziamenti di circa 40.000 euro, che permetterà comunque alla Giunta di proseguire nei progetti quelli che non possono attendere giugno per essere riprogrammati. Alcune criticità le abbiamo rilevate a livello dello stanziamento per la festa dello sport. È stato rilevato che forse ci sarà un passaggio, se ho capito bene, in commissione quarta per provare a vedere nuove modalità visto la difficoltà. C'è stato qualcosa sull'emergenza freddo che però viene riprogrammato nei primi mesi dell'anno con i nuovi stanziamenti, perché probabilmente la modalità di interrompere i progetti a fine dicembre dell'emergenza freddo non è coerente col freddo, con le stagioni. Per quanto riguarda, se ho capito, le percentuali sugli stanziamenti dell'anno successivo, sono le linee di indirizzo, è una riconferma di quello che era stato ribadito, con un leggero spostamento appunto sul capitolo relativo alla salute. E un appunto su, c'era qualche perplessità su 10.000 euro che ballavano sugli stanziamenti per i CAG e su una piccola cifra per le scuole, che mi sembra di aver capito ha qualche problema di attribuzione per pigrizia qui andranno forse un po' sollecitate le scuole nel cercare di elaborare progetti per utilizzare. Io mi permetto. Magari se il Presidente ci presenta, ecco, i risultati.
Grazie, consigliera. Presidente Abdu, prego.
Allora, grazie. Intanto colgo l'occasione, perché prima non l'ho detto, nel rispondere volevo fare i complimenti e dare il benvenuto al consigliere Cociancic. Allora, rispetto al documento, ho detto qualcosa? No, non ho pronunciato bene la C finale? Ho detto Cociancic? Cociancic, io invece ho detto Cociancic, scusate.
Hai detto Cociancic. Ah,
mi è partita la C, scusate, no, perché mi sembra, non è che, sembra che l'ho conosciuto oggi, ma lo conosco da un po' di anni, ma il cognome, da allora scopro che sbaglio il cognome, chiedo scusa.
Non si preoccupi.
Devo fare un corso di cognomi istriani, esatto. Allora, scherzi a parte, grazie alla consigliera Bonaccorsi e al consigliere Fasulo. Colgo l'occasione anche per ringraziare gli uffici e la giunta per il lavoro fatto. È un anno un po' particolare in senso positivo, perché dopo il terrorismo dell'anno scorso, in cui insomma non sapevamo se avremmo avuto effettivamente né tutti i fondi né i contributi, in ritardo, ma è arrivato tutto, quasi tutto, abbiamo avuto una leggera flessione, ma che rispetto, come dice sempre Fasulo, alla previsione di inizio anno, diciamo che è arrivato il 90 e qualcosa per cento dei fondi che erano previsti nel DUP votato alla fine del 22. Quest'anno invece, rispetto alle previsioni del DUP 23, i fondi sono già arrivati tutti, quindi noi abbiamo l'anticipo di quei 40.000 euro di cui parlava la consigliera Buonaccorsi, che sono i soldi già impegnati e nelle disponibilità diciamo dell'area municipale, dei nostri uffici. In realtà anche gli altri fondi, facendo l'impegno di spesa, ci sono già e quindi si possono, con qualche tempo tecnico, ma si possono già spendere. Quindi è una situazione fortunata, però di cui insomma do atto sia al presidente sia all'assessore Conte, che anche per una volta, li sgridiamo sempre, per una volta al Consiglio Comunale, che ha votato in tempi perfetti il bilancio. Questo ci permette da subito di pianificare. Questa cosa è importante soprattutto sui fondi ex MAP, gli 81.000 euro del capitolo degli ex MAP, perché ci permette di pianificare da subito tutti i bandi che vogliamo fare, e ci concediamo il lusso del fatto che se un bando, come dire, non viene completamente assegnato, magari perché partecipano in pochi, eccetera, come è stato per esempio per l'emergenza freddo, per cui avevamo stanziato 18.000 euro con progetti da 3.000, ma che non sono stati assegnati tutti, perché ne abbiamo assegnati 13.000, quindi 4 progetti da 3, uno da 1.000 qualcosa. È ovvio che chiudendo prima questi percorsi, questi processi, siamo in grado di rimettere a bando le cifre. Ad esempio, i pacchi di Natale vorremmo ripartire subito, ripartiremo subito, forse ne abbiamo, adesso dobbiamo, tutto va messo col forse, perché stiamo cercando di capire proprio in questi giorni come pianificare gli impegni di spesa, diciamo. Ma anche lì l'idea che possiamo provare eventualmente di nuovo a fare un bando di sponsorizzazione per un tema, non è detto che siano i pacchi di Natale anche perché siamo a gennaio, però il principio è: se un bando va male possiamo riprogrammare, e non ci troviamo come ci siamo trovati quest'anno alla fine dell'anno con un'associazione che non aveva svolto un'iniziativa, ma l'abbiamo scoperto a inizio dicembre, quindi quei soldi non li abbiamo più potuti rispendere, perché comunque gli impegni di spesa entro la seconda metà di novembre vanno attuati, almeno dal punto di vista provvisionale. Per cui mi sembra comunque una situazione di cui, se me lo consentite, ci sentiamo abbastanza soddisfatti, perché comunque, a parte qualche tema che ha ben descritto la consigliera Buonaccorsi, gli indirizzi del Consiglio sono stati rispettati anche nei limiti. Benvenuto consigliere presidente Fasulo. Sono stati rispettati nei limiti di quello che secondo me si potevano rispettare, sapendo che alcuni temi poi sono a cavallo tra cultura e politiche sociali, tra politiche sociali e salute, quindi insomma sono comunque sempre anche gli schemi con cui vediamo se abbiamo rispettato quelle percentuali, sono tendenzialmente indicativi. Però mi sembra di poter dire, alla fine del secondo anno pieno di mandato, che abbiamo insomma ingranato, c'è cioè un ritmo nel lavoro, con quei temi aperti, che in realtà, come dire, però non ci vedo nulla di negativo, cioè sul fatto che nello sport, dopo il primo anno sostanzialmente di festa dello sport, si debba riflettere sulla modalità dello strumento, sulla modalità del finanziamento, sui bisogni che ha un territorio, perché un po' tutti i temi hanno il duplicato nell'amministrazione centrale, per cui a volte diciamo: ma ha senso che la facciamo noi questa cosa o la deve fare l'assessorato alle politiche sociali? Penso al mitologico alle educative di strada, ai progetti fatti su alcuni quartieri di Movida. Per cui c'è anche questo tema da tenere presente, quindi siamo sempre anche un po' con un occhio, come dice Arrigoni, all'altro lato della piazza, per capire se noi non andiamo a fare una cosa che si sovrappone a delle attività che in parallelo già si svolgono con i fondi della Giunta, che magari ha più fondi e fa meno fatica di noi a spenderli su alcune cose. Quindi, però, mi sembra una modalità funzionale. Approfitto per dire, dopo 2 anni, che mi sembra interessante anche il lavoro che fa la Commissione, un pochino ampliato sul tema degli affari istituzionali, perché comunque ci dà modo di entrare anche ancora di più, insomma, in tutta l'organizzazione del lavoro del municipio, quindi non solo sugli aspetti economici, per cui mi sembra, insomma, che facciamo un lavoro che, come dire, risponde comunque a una serie di necessità in tutto un quadro che a volte è complicato per le piccole associazioni. Ecco, possiamo aggiungere un elemento che abbiamo comunque esplicitato in commissione: c'è un richiamo che la segreteria generale ci fa per bocca della dottoressa Generoso, che ringrazio, e che fa da tramite e da mediatrice culturale a volte nei miei confronti, per evitare che io mi incazzi, no, sul fatto, scherzi a parte, sul fatto, per esempio, anche sui contributi, a maggior ragione adesso che è aumentata la cifra rispetto al passato, di lavorare più per bandi. Questo è il solito tema, prima l'uovo o la gallina, cioè facciamo i bandi, non li facciamo, un po' sì, dobbiamo farli, perché negli anni si è ridotto rispetto a quando ho iniziato io a fare consigliere, alcuni di noi, una volta la spesa era veramente tutta discrezionale, nel senso che arrivava l'associazione, sì, 1.000 euro a me, 1.000 euro a te, tutti affidi diretti. Si lavora sempre di più ed è giusto fare i bandi, perché è un modo di premiare comunque un meccanismo competitivo e di merito. Quindi il principio è giustissimo. A volte però va detto, a nostra difesa, del centramento amministrativo, che a volte, proprio per delle piccole iniziative, un piccolissimo tessuto associativo che fa fatica quasi a sopravvivere, a volte piccoli contributi anche di 1.000 euro, 800 euro fanno la differenza. Se dovessimo passare sempre attraverso i bandi per tutto, a volte sarebbe difficile magari rendere il territorio ricco di iniziative, come comunque cerchiamo di fare. Quindi, insomma, bisogna usare, secondo me, misura. Quindi ci sarà ancora qualche contributo, ma ci sarà, stiamo ragionando per anche sulla base dello storico di quelli che sono stati i finanziamenti. Abbiamo avuto 4 iniziative di dopo scuola, effettivamente per quelle ha senso fare un bando che assegni dei fondi. Abbiamo comunque contribuito per dei concerti, anche se quel tema è molto coperto anche da altri bandi, però si può ragionare, insomma, vediamo un po', però qualcosa possiamo fare. Grazie.
Grazie Presidente, non vedo altri interventi se non quelli del Presidente Fasullo.
Grazie, scusate il ritardo e anche la mia assenza ieri, ho seguito a distanza. Eppure, avendo seguito a distanza, devo dire che una cosa mi è venuta in mente adesso, mentre ne parlavamo, non è tanto specifica da inserire sul documento, quanto piuttosto un aspetto che ci eravamo detti con l'assessore Conte, ovvero parlando tanto dei bandi, sull'esigenza di fare i bandi sugli ex MAP, l'esigenza di fare i bandi sui contributi, la discussione che avevamo fatto con l'assessore Conte era sulla semplificazione del meccanismo di bando. Ecco, quindi in questo caso volevo chiedere se poi su questo input, se a questo input era stato dato un seguito, e nel caso, proprio perché ci viene richiesto di mettere a bando anche i contributi, sarebbe necessario appunto rinnovare la richiesta di semplificare le esigenze dei bandi. Oppure l'altra cosa che ci eravamo detti quando era venuto Conte era eventualmente di fare un meccanismo formativo, un meccanismo di spiegazione alle associazioni, sì, certo, che questo credo che andrebbe, era un proposito che ci eravamo dati e che penso andrebbe mantenuto, soprattutto visto che la larga parte dei nostri fondi verrà assegnata in questa maniera, come in precedenza, ma ancora di più. Grazie.
Grazie. Consigliere Fasullo, assessora del Corona.
Allora, sì, rispondo prima al consigliere Fasullo. Rispetto al meccanismo dei bandi, una cosa che possiamo fare fin da subito e che abbiamo fatto nel primo anno e l'anno scorso non l'abbiamo fatto proprio perché le risorse sono arrivate tardi, è una delibera di giunta dove noi programmiamo già tutti gli stanziamenti, tutti i bandi di tutto l'anno, in modo tale che gli uffici possano veramente organizzarsi intervallando i bandi all'interno dell'anno. Quest'anno ci siamo detti che cercheremo anche di inserire in quella delibera proprio il timing, quindi quando, in quale mese deve uscire, in quanto tempo sarebbe opportuno che venisse valutato, entro quando bisogna dare un riscontro ai partecipanti. Adesso sarà una prima sfida, proveremo a farlo sicuramente avendo tempo di pianificare in anticipo, insomma ci aspettiamo di rispondere meglio alle associazioni. Rispetto al corso di formazione sarebbe molto bello, dobbiamo trovare qualcuno che abbia il tempo e la disponibilità, però possiamo sicuramente fare una riflessione su questo. Ne approfitto invece per così dire due cose rispetto a quello che ha già detto il Presidente, sia rispetto al ritmo sul quale concordo, mi sembra che veramente il ritmo di spesa e la capacità è diventata molto proficua in questo ultimo anno, e credo anche la contaminazione tra le varie deleghe, tra assessori e presidente, le varie deleghe della giunta, quindi anche i fondi spesi per la cultura spesso sono stati spesi per iniziative nelle scuole piuttosto che nel carcere, viceversa, fondi dedicati alle politiche sociali appunto sono stati dedicati a progetti congiunti, quindi penso che questo sia un buon modo per andare nell'iperterritoriale e rispondere a delle esigenze appunto del nostro municipio. L'altra cosa me la sono dimenticata, non mi ricordo più.
Che si è prenotato.
No, sì, volevo rispetto al tema della formazione, va detto che credo che debba un po' venire anche dall'amministrazione centrale, perché non è che le associazioni di municipio 1 hanno bisogno di formazioni e quelle che stanno nel 5 no, cioè io credo che sempre di più noi dobbiamo mettere, quindi deve essere un impegno della pubblica amministrazione in generale, quando si parla di semplificazione amministrativa, però coglierei però lo slancio dell'assessore Conte, che secondo me deve sempre più lavorare perché l'amministrazione, specie quella decentrata, quindi qui coinvolta anche l'assessora Romani, possa essere nelle condizioni di aiutare le associazioni. Devo anche dire, onor del vero, perché ho un osservatorio privilegiato evidentemente su quello che fanno i nostri uffici, e non perché io li debba incensare, perché se devo dire qualcosa lo dico sempre, i nostri uffici fanno un'assistenza a tante associazioni che fanno fatica, che non hanno le capacità, che a volte, per usare il termine della consigliera Corsi, o sono pigre o sono distratte o pasticciano, ma senza malafede, non c'è mai la malafede, c'è solo la difficoltà del fatto che spesso sono associazioni in cui chi si occupa dei bandi, dei progetti, sono volontari. Quindi uno lavora e, come nella vita fa il consigliere, nella vita sta a capo di un'associazione e tenta di partecipare a un bando per avere 1.000, 2.000, 3.000 euro. Quindi il lavoro che fanno i nostri uffici, sia la parte di assistenza organi nel seguire proprio il deposito delle richieste di patrocinio, di contributo, sia la parte dell'unità servizi sulle liquidazioni, rispondere a qualunque domanda, che nell'85-90% dei casi sono domande cortesi, ogni tanto qualcuno tende un po' a pretendere dal centro servizi, quindi io ho visto esercizi di pazienza che invidio perché non ne sarei in grado. Quindi gli uffici aiutano tanto, non è che dicono ah, non sei capace, attaccati. Quindi il tema è veramente più, secondo me, di mettere nelle condizioni le associazioni di capire come si partecipa a un bando, perché una volta che sono dentro l'ingranaggio, che è un ingranaggio complesso, però i nostri uffici mai un intervento sgarbato, mai un maltrattamento, voglio dire, dell'associazione, sono sempre cortesi. Poi a volte ci sono delle difficoltà legate al sistema, abbiamo avuto qualche tema con la PEC, qualche tema con alcune richieste che arrivavano a cavallo tra il ponte il venerdì, la lunedì mattina, però insomma, comunque tutto è migliorabile, quindi lo faremo ancora presente all'assessore, anche se, ripeto, in parte è già esercito dai nostri uffici nella misura in cui assistono le associazioni che vogliono partecipare al bando, oltre anche a noi, perché gli assessori in particolare, devo dire, non perché ci sia Pacini assente, ma perché segue meno i bandi, ma le due assessore qua di fianco a me fanno un lavoro di babysitteraggio, io ogni tanto dico alle associazioni, grandissimo, ma perché l'obiettivo poi è quello di far sì che alla fine sti soldi ce li chiedano o sti patrocini ce li chiedano e il comune, come dire, integri la propria attività sul territorio, no?
Riprendiamo con l'assessore del Corona, no, che doveva semplicemente...
Ecco, rispetto a... No, volevo concludere rispetto alla differenza tra bandi e contributi. A volte il contributo ci permette anche di andare a sostenere un'iniziativa che magari risponde a delle esigenze molto specifiche e che il bando non riesce comunque a intercettare o dove non riusciamo ad arrivare o dove sarebbe addirittura inopportuno stanziare così tanti fondi e mettere tante associazioni in competizione. Quindi è uno strumento che utilizziamo tanto perché è efficace e perché risponde alle esigenze, quindi è la combo di entrambi che ci porta ad avere dei risultati, penso.
Grazie Presidente, la consigliera Rigoni.
Scusate, ma io volevo capire, ma dove sta scritta questa cosa qui, bisogna fare i bandi per forza, per questo micro contributi? Cioè, qualcuno mi declina la norma? No, la circolare, guardate, l'utilizzo delle circolari è molto vario. Ce ne sono anche alcune che sono fatte, diciamo, hanno una struttura a cilindro e si srotolano secondo... Sì, sì, sono srotolabili, sono circolari, ma esistono da moltissimo tempo, quelle circolari lì. No, io voglio capire qual è la norma. Se voi mi dite qual è la norma, io sono felice. Siccome a me, io non la vedo, sta norma, perché la norma di riferimento è l'articolo 12 della legge 241 del 90, ma non scrive questa cosa qua, scrive un'altra cosa che andatevi a leggere. Dopodiché, cioè, vanno predeterminate le modalità e i criteri, e questo, su questo siamo tutti d'accordo, ma la predeterminazione delle modalità e criteri non è la stessa cosa che l'assegnazione del contributo, tant'è vero che molti comuni utilizzano il meccanismo, soprattutto quelli piccoli, che danno contributi tipo i nostri, più o meno, no? Che sono sotto i 5.000 abitanti, quindi non è che si mettono a fare il bando, che quelli manco c'hanno l'ufficio, figuriamoci se fanno il bando. Cioè c'è uno che fa 10 comuni e vabbè, non è che... Questi qua fanno, predeterminano i criteri e dopodiché richiamano nelle singole delibere la predeterminazione dei criteri. Ma non mi risulta che la Corte dei Conti abbia sollevato problematiche di questo tipo nel tempo. Anche perché francamente vedere, cioè, che la Procura della Corte dei Conti si interessi di contributi di 1.000 euro... Credo che neanche gli passi nell'anticamera del cervello al procuratore, che ha altro da fare, evidentemente. Cioè non gli passa per l'anticamera del cervello i contributi del comune, che sono ben più grossi, figuriamoci se gli passa l'anticamera del cervello quando fa solo le azioni patologiche sugli atti che sono stati sottoposti al procedimento penale, sostanzialmente, adesso. Perché il procuratore quanti sono? Andatevi a vedere quanti sono, adesso con tutta la buona volontà, manco la... lavorassero di notte, ma siccome lavorano solo di giorno, diciamo con un orario abbastanza fisso, evidentemente non è che proprio hanno così tanto tempo da gestire queste cose. Quindi, cioè, prima di semplificare, vediamo se è necessario imporre dei meccanismi, anche perché io francamente non ho capito cosa semplifica uno, cioè qual è la semplificazione? Cioè che gli dai il modulo precompilato? Sì, vabbè, può essere anche una semplificazione, però siccome io non ho la cultura del modulo e secondo me uno può fare quello che vuole, c'è ancora la libertà delle forme, consente questo tipo, cioè che lo puoi aiutare, ma fino a un certo punto, se tu gli togli l'orpello, lo aiuti meglio, per così dire. Quindi io emetterei delle modalità che vengono rese pubbliche sull'assegnazione dei contributi all'inizio dell'anno per determinate categorie e dopodiché chi arriva meglio si accomoda. Se invece si vuol fare in step, si fa in step. Certo, i contributi restano piccoli, se no, vabbè, se no evidente, a parte non abbiamo nemmeno questo problema. Quindi, grazie.
Grazie, non vedo altri interventi, quindi poniamo in votazione solo dopo le dichiarazioni di voto del documento del consigliere Benassarti.
Lei mi legge nel pensiero.
Sì.
Allora, noi ci asterremo in questo documento perché, ecco, pur condividendo gran parte del contenuto, e anzi ringraziamo oltre che la vicepresidente, il presidente della commissione, anche la giunta e tutto il consiglio e la commissione bilancio, però ecco, essendo un documento programmatico e politico, noi non possiamo far altro che astenerci. Grazie mille.
Grazie, consigliere Caccia.
Sì, io ringrazio il consigliere Benassarti perché mi ha appena dato l'assist per la nostra dichiarazione di voto come Partito Democratico, visto che... No, ma visto che è un documento programmatico politico, noi ovviamente votiamo a favore, visto che appunto, stasera frizzanti, è l'arrivo di Kocianczyk.
Non abbiamo ancora approvato il documento,
se no, appunto, quindi visto che rispecchia quelle che sono, insomma, il nostro programma con cui ci siamo presentati alle elezioni, e volevo fare un plauso, insomma un ringraziamento particolare verso la giunta per l'opera di coinvolgimento del consiglio in tutte le fasi di stesura del documento. Quindi voto a favore, grazie.
Grazie, non vedo altri interventi e quindi poniamo in votazione linee di indirizzo fondi attività municipio 1 anno 2024. Certo, anzi devi. Chiusa la votazione con 19 voti favorevoli, 0 contrari e 9 astenuti. Il documento linea di indirizzo fondi attività municipio 1 anno 2024 è approvato e chiuso il consiglio di municipio 1. A tempi record... Poi. Sì, chiudo qua.